Come già vi dicevo, il Salmo 106, che io ho intitolato così, Lode alla misericordia per il popolo che torna a pentirsi, mentre il Salmo precedente era, non l'ho acceso? Sì. Mentre il Salmo precedente era piuttosto la sottolineatura delle cose belle che ho ricevuto da Dio, e questo Salmo, che era per il Kippur, ve l'ho detto, quindi il giorno dell'espiazione, è piuttosto il Salmo che sottolinea qual è la nostra reazione di fronte al bene che Lui fa, che Dio fa. Da una parte Dio mi ha riempito di doni, là abbiamo visto i 5 articoli del credo storico di Israele, e qui vediamo invece un elenco di ben 9 peccati gravi di Israele, otto, perché all'inizio comincia anche questa volta il Salmo con un invitatorio che i versetti dall'1 al 4, e poi col versetto 5 c'è una richiesta di perdono, quasi a dare poi il tono al seguito del Salmo. Cominciamo con un alleluia, quindi alleluia vuol dire lodate Dio, lodate Yahweh addirittura, perché c'è il Yah, è una abbreviazione di Yahweh, lodate Yahweh. E poi riprende, quindi lodate Yahweh, e poi riprende, lodate Yahweh perché è buono. Ricordo che la parola che noi traduciamo buono in ebraico, tov, vuol dire sia bello, il Signore è bello più che buono, e ciò che è bello è anche buono, il nostro Dio è bellezza, e quindi è capacità di fare le cose in maniera armoniosa, non fare le cose a metà, in fondo non ci sono opere che Dio fa a metà, Dio quando fa le cose le fa bene e le fa completamente, totalmente. Quindi, perché Lui è bello, buono, perché eterno è il suo amore, e questo amore viene presentato come la Hesed, che non vuol dire solo amore, ma vuol dire amore, bontà, tenerezza. La Hesed è un termine che ha tanti significati, ed è chiaramente riservato solo a Dio. Nessuno può amare così. È un amore che è fatto di, che ha tante sfaccettature, ecco, come un diamante, per cui ogni volta che tu lo giri vedi un aspetto nuovo e vedi una luce nuova. E poi ancora comincia con una domanda retorica, per dire che di fronte a Dio noi non abbiamo parole, non abbiamo la capacità nemmeno di esprimere la nostra lode. Infatti comincia con: chi può narrare le gesta di Yahweh? Potenti io non direi che ci sono, perché le gesta è già qualcosa di grande. Quindi chi può narrare le gesta di Yahweh? Far risuonare ogni sua lode. Non tutta la sua lode, perché tutta la sua lode vuol dire la totalità della lode, ma le lodi di Dio sono tante, e qui la domanda è: sono talmente numerose le lodi di Dio, la riconoscenza per i doni che Lui ci ha fatto, che noi non riusciamo nemmeno a elencarle tutte. È talmente grande ciò che Lui ha fatto per noi, che se cerchi di elencare o di farne una specie di bilancio, ti sfugge, è più quello che ti sfugge che quello che vedi. Chi può farlo? In fondo la domanda è retorica, per dire: nessuno, è impossibile. Di fronte alla grandezza di Dio, già come dicevo, mi pare all'inizio del Salmo precedente, del 105, bisognerebbe mettersi la mano sulla bocca, come fa Giobbe, no? Ho già parlato troppo, mi metto una mano sulla bocca, perché di fronte a te che cosa posso mai dire? Quindi come faccio a far risuonare, narrare le gesta di Yahweh, far risuonare ogni sua lode? E poi il versetto terzo comincia anche con c'è anche una beatitudine. Beati i conservanti il diritto. Beati è il plurale, quindi non è. Ma è vero che in italiano noi diremmo beato chi osserva, ma nella lingua ebraica, però il verbo non è proprio osservare, ma è conservare. Il verbo shamar, che è quando, come dire, quando tu hai trovato un tesoro e lo custodisci dentro uno scrigno e non ti lasci rubare questo tesoro. Ricordate, nel Vangelo si dice Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore. Noi abbiamo una mentalità e una cultura greca, fondamentalmente, e quindi noi diciamo, di fronte a un comandamento, noi diciamo l'ho osservato. Nella Bibbia, nell'Antico Testamento, si usa il verbo conservare, ma anche nel greco, il verbo tereo o syntereo, vuol dire proprio conservare, poi è stato tradotto osservare, ma in realtà è conservare, è il tenere dentro di sé. Se io lo osservo, perché ce l'ho nella mente, vuol dire che l'ho conservato, ma la conservazione avviene dentro, nel profondo del tuo essere, là dove tu fai le tue scelte esistenziali, e questo nella Bibbia si chiama cuore, che non è il cuore che fa, che è il simbolo della emozionalità, eccetera, no, nella Bibbia il cuore è la volontà, è la decisione esistenziale a orientarsi verso il bene, ecco il cuore. Amare con tutto il cuore vuol dire ce la metto tutta, Signore, tutta la mia volontà per amarti. Quindi, beati i conservanti il diritto, cioè quelli che fanno il bene e questo bene lo conservano nel loro cuore, il bene che Dio ha suggerito, in modo che questo produca frutto. E quindi beati ancora, quindi beati i conservanti il diritto e facenti giustizia in ogni tempo. Quindi abbiamo il diritto e la giustizia, che sono le due parole fondamentali per il comportamento dell'uomo che si mette in ascolto del Signore. E poi ancora, il quarto versetto è un grido a Yahweh, ricordati di me, Yahweh, per il favore verso il tuo popolo. Signore, non dimenticarti, non è ricordati di noi, è di me, in fondo il me è chiaro che è un noi, è tutto il popolo, però è me, popolo di Israele. Israele che parla al singolare dice ricordati di me, io sono il tuo popolo, tu ricordati di me, o Yahweh, per il favore verso il tuo popolo, cioè siccome tu hai giurato che ti prendi cura del tuo popolo, cerca di mettere in atto ciò che hai giurato, quindi ricordati, sono verbi che troveremo verso, mi pare verso la fine del Salmo, troveremo dai versetti 44-46, troveremo ben quattro verbi che esprimono ciò che Dio fa. Viene in mente quando Dio appare a Mosè sul monte Sinai nel robetto ardente, ho osservato la situazione del mio popolo, ho udito il suo lamento, sono dei verbi che Dio fa e che sono delle azioni di Dio nei nostri confronti. E qui viene il primo verbo che viene, a cui viene invitato Dio è ricordati di me, ricordati, cioè portami nel tuo cuore, che non venga mai meno il tuo favore, la tua cura. Potremmo dire anche, Signore, non stancarti di me. È vero che io ce la metto tutta per mettere alla prova la tua bontà, non perdere la pazienza, in fondo noi abbiamo sempre la capacità straordinaria di rubare la pazienza, di far togliere, ma Dio non perde la pazienza, per fortuna. Quindi ricordati di me, per il favore, quindi per il giuramento che tu hai fatto. Visitami, sempre ancora, sempre Israele che parla, visitami con la tua salvezza. Bishmatekah, ricordate che salvezza si dice Yoshua, quindi è bello pensare che questo salmo può essere profetico. Visitami con il tuo Gesù, visitami con la tua salvezza, è lui la nostra salvezza. Gesù vuol dire Dio salva, salvatore, colui che salva, no? Dopo è stato tradotto salvatore, perché è difficile che una persona si chiami Gesù. Vabbè. Nei paesi di cultura anglosassone sì, ho trovato qualcuno che si chiama Spagna anche, ah sì, Jesus, sì, Jesus, ma sì, anche padre Jesus, è in India, noi abbiamo un padre del fuoco che si chiama padre Jesus, un po' impegnativo a chiamarsi padre Gesù, è una responsabilità non da poco, quindi ecco, quindi visitami con la tua salvezza, potremmo dire con il tuo Gesù. Perché? Non c'è un perché. Per visitarci, per vedere il bene dei tuoi eletti. Cioè, se tu, Signore, ci visiti, ci fai vedere che tu sei con noi, noi cominciamo a renderci conto di tutto il bene che tu hai fatto. Vuol dire, Signore, aprici gli occhi, perché noi passiamo in mezzo ai tuoi doni e non li vediamo. Siamo veramente ciechi, ricordate che lo troviamo anche nel Vangelo di Giovanni, no? Se foste ciechi non avreste colpa, ricordate che quando alla fine della guarigione del cieco, il famoso cieco nato, capitolo 9 di Giovanni, e a un certo punto Gesù dice: sono venuto perché chi è cieco abbia la vista e quelli che ci vedono diventino ciechi. E allora qualche fariseo si avvicina e dice: ma come, vuoi dire che noi siamo ciechi? E Gesù dice: se foste ciechi non avreste colpa, ma siccome voi dite noi vediamo, la vostra colpa rimane, il vostro peccato rimane. Ecco, il nostro rischio è quello di pensare di vederci ma di essere ciechi. E quindi ecco, fa o Signore che noi abbiamo la possibilità di vedere, per vedere il bene dei tuoi eletti, per vedere tutto il bene che ci fai. Noi ci passiamo in mezzo e siamo come i bambini viziati che di fronte alle cose buone dicono: non mi piace, che schifezza, perché devo mangiare questo, questo non mi va, no? Ecco, non riusciamo a vedere le cose buone che tu ci dai. Quindi per vedere e poi anche per gioire della gioia della tua gente, cioè noi siamo la tua gente, siamo il tuo popolo, e dunque facci gioire, fa che troviamo la gioia di essere tuoi. Spesso siamo anche lì abbastanza, non so se siamo consapevoli del dono che ci è stato fatto di essere suoi. Spesso lo viviamo più come un peso che come una gioia, no? Come se il Signore ci avesse messo sulle spalle un peso enorme, non la gioia di essere suoi figli, ma il peso di tutto quello che dovremmo fare per essere figli. In realtà è un dono, una grazia, no? Come se dovessimo dire: ma che peso respirare? No, certo, prova a non respirare, ti passa il peso per sempre, no? Ecco. In realtà sono un po' quelle cose che noi viviamo come peso, perché non sappiamo apprezzare, perché appunto passiamo in mezzo alle meraviglie di Dio e poi siamo come i bambini annoiati, no? Non vedono le cose belle. Quindi, per vedere il bene dei tuoi eletti, per gioire della gioia della tua gente, per lodarci con la tua eredità, anche qui, per lodarci. Cioè, in fondo, che cosa vuol dire? Avere dentro un po' di orgoglio, sano orgoglio. Ma sei orgoglioso di essere figlio di Dio? Ce l'hai dentro questo orgoglio? Oppure hai vergogna a dimostrarlo, a farlo vedere, no? Pascal nel 1600, già allora nella Parigi del 1600, girava con una lunga corona in mano e pregava il rosario in centro a Parigi, e tutti guardando dicevano: impazzito questo, prega il rosario, no? Però ecco, succede un po' che anche noi fondo non è che andare in giro col rosario, ma spesso non abbiamo vergogna di ciò di cui dovremmo vergognarci e abbiamo vergogna invece di ciò di cui dovremmo gloriarci. Per cui se uno si mette a fare dei discorsi osceni se ne vanta magari in fabbrica, no? E se uno deve parlare di dire cose buone sta piuttosto zitto, perché sennò chissà cosa diranno, perché come capite mi sembra un mondo va alla rovescio, no? Già ho raccontato giovane prete, sì, forse ero prete da 10 o 12 o 13 anni, non so bene, ero comunque a Sesto San Giovanni e ero stato invitato. Ogni anno andavo a predicare gli esercizi spirituali, se qualcuno mi invitava e se potevo andavo, ed ero andato a Roma Heur, a predicare un corso di esercizi, e mi ricordo che ero sul treno, e ero una delle poche volte che prendevo il treno, quindi lì ho potuto prendere il treno tranquillo, che di solito andavo in macchina oppure se avevo fretta, perché dovevo essere a casa in tempo, se no mio parroco mi tirava il collo, dovevo prendere l'aereo. E allora mi ricordo quella volta ero in treno, ero vestito normale, senza nessun segno evidente di essere prete, era estate, era agosto, e mi ricordo mi sono seduto nello scompartimento che mi era stato assegnato, e a un certo punto stavo guardando, mi si siede vicino un tale, tira fuori dalla sua borsa una rivista patinata, di quelle che una volta si usavano, non so se esistono ancora, le raccoglievano la carta straccia e facevano roghi liberatori, perché sennò i ragazzi andavano a cercarli, no? Gli adolescenti, nelle riviste pornografiche. Mi ricordo questo qui apre questa rivista, per poco non me la sbatte sulle ginocchia, faceva passare con fierezza. Allora io tiro fuori la mia borsa, tiro fuori il breviario, devo uscire l'auditorium, chiuso, se n'è andato, ha cambiato scompartimento. Questo genere di demoni non si scaccia se non con la preghiera. Ecco, allora l'unica cosa è quella. Però, capite, uno può anche vergognarsi e dire no, insomma, perché mi devo vergognare? Cioè sei tu che devi vergognarti a tirare fuori certe cose, ma io non vedo perché dovrei. Però ecco, il nostro rischio è sempre un po' di mancare della capacità di gloriarci di essere figli di Dio, di avere ricevuto un messaggio così bello, elevato, pulito, trasparente, luminoso, no? Ecco, il nostro rischio è questo. E poi abbiamo il versetto 5, che appunto l'abbiamo già visto adesso, il versetto 5, che è la richiesta di perdono. Signore, noi non ce la facciamo neanche a dire grazie, non siamo neanche capaci di gioire di essere tuo popolo. E poi dal versetto 6 in avanti comincia una serie di ribellioni. La prima ribellione viene elencata nei versetti 6-12, potremmo dire che è la ribellione presso il Mar Rosso, cioè non sappiamo apprezzare che il Signore ci ama, andate a leggere, cioè in fondo è la trascrizione poetica del Salmo del Esodo 14-10-12. Cominciamo con il leggere questi sei versetti. La ribellione presso il Mar Rosso. Abbiamo peccato, come, ma io direi piuttosto che come, abbiamo peccato contro i nostri padri. Dove la parola peccato, voi sapete che in ebraico, me l'ho ripetuto 40.000 volte, esistono quattro termini per dire peccato. Qui viene usata la parola hatta, che vuol dire mancare al centro. Io devo fare centro, devo sparare la freccia, ho mancato il centro. Allora il peccato è un mancare il centro. Quando io sbaglio a centrare la vita, ecco il male, ecco il peccato. Quando anziché prendere la strada giusta sbaglio il centro. Quindi la parola stavolta è hatta. Abbiamo peccato contro i nostri padri, piuttosto che come i nostri padri. Cioè i nostri padri avevano detto di sì a te, i nostri padri avevano fatto un'alleanza con te e noi, tac, abbiamo tradito questa alleanza. Quindi contro i nostri padri, io non, meno nella lingua ebraica la parola che viene usata, io la tradurrei piuttosto contro. Siamo stati colpevoli. Siamo stati empi, quindi due cose, notate bene colpevoli vuol dire che abbiamo la responsabilità, la colpevolezza è il senso di responsabilità di fronte al male, quindi è, possiamo dire, la nostra coscienza ci rimprovera, ci dice guarda che non sei stato onesto. Ma poi empi, perché empi? Empi, la parola che viene usata nella lingua ebraica, non è tanto colui che va contro Dio, empio è piuttosto l'idolatra, cioè colui che abbandona il Dio vero che ti ama e ti attacchi agli idoli che diventi, ti rendono schiavo, ti fanno perdere la libertà. Quindi siamo stati anche stupidi, cioè siamo stati empi, siamo diventati idolatri. E poi continua col versetto 7, i nostri padri in Egitto, vi ricordate quante cose in Egitto sono successe, l'abbiamo letto nel Salmo 105, no? I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi, quindi nell'altro Salmo abbiamo visto i prodigi e qui si dice, vedi, sì, tu hai fatto i prodigi, ma i nostri padri erano più attaccati alle pentole dove c'era dentro la carne, che tiravano fuori con le forchette, piuttosto che pensare che il Signore ti sta liberando dalla schiavitù. Non compresero i tuoi prodigi, prima cosa non compresero, seconda cosa non ricordarono la moltitudine dei tuoi atti d'amore, non i molti, la moltitudine, vorrebbe dire proprio tutti i tuoi atti d'amore. E anche qui viene ripetuta la parola Esed, come abbiamo detto prima, cioè potremmo dire i tuoi atti di misericordia, di amore, di bontà, di pazienza, cioè di tenerezza, tutta questa cosa qui, tutta una, questa sfumatura, diverse sfumature dell'amore, no? E poi allora, quindi i padri non compresero, non ricordarono, si ribellarono, anzi addirittura, adesso cambia il verbo, non è più si ricordarono, prima dicevano chi si ricorda, poi dice si ribellano. Quindi in fondo di chi sta parlando? Sta dicendo che comunque i nostri padri hanno fatto questo, ma noi continuiamo a farlo. Anche noi ci sentiamo dentro in questa storia. Perché? Perché vediamo che quelli hanno sbagliato, ma noi che siamo qui adesso e gli parliamo contro, in realtà siamo dentro anche noi, come loro. Quindi si ribellano presso il mare di Canna. Delle canne, già, cioè, purtroppo adesso le canne sono un'altra cosa, no? Allora, però nell'ebraico è scritto proprio addirittura non è neanche il mare come il mare delle canne o il mare dei giunchi, veniva tradotto anche così, noi diciamo il mar rosso, ma in realtà lo veniva chiamato il mare di Canna, perché è talmente tante canne che non puoi neanche dire quante sono, è una canna unica, no? Cioè, sono talmente tante, tantissime, c'è solo canna. Il mare di Canna, ed egli li salva. Quindi, loro erano ribelli e noi siamo ribelli ancora, cioè il Signore ci porta davanti a questo mare, ci dice guarda che lo puoi attraversare, io ti accompagno, io ti permetto di attraversare l'abisso, ti porto al di là, riesco a farti uscire dal tuo male e tu invece ti ribelli invece di essere contento. Quindi si ribellano presso il mare di Canna, e li salva a causa del suo nome, cioè perché lui è fedele a ciò che ha detto. Non è come noi, che noi diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Oh mio caro, buon Gesù, non ti voglio offendere più, ma fino a quando? Fino alla prossima volta, no? Signore perdonami, diciamo in chiesa, poi giriamo la porta della chiesa, siamo fuori, non ricordiamo più neanche cosa abbiamo detto, no? Ecco il nostro rischio di essere delle persone appunto piene di smemoratezza, siamo persone che hanno bisogno di prendere la Cutil, no? Per ricordare, una volta si dava, adesso pare che ecciti troppo non si dà più la Cutil, una volta quando sono perso degli esami c'erano alcuni miei compagni che dicevano, ah guarda adesso io ho trovato la Cutil, io non l'ho mai preso, non me ne fregava niente, però sapevo, dopo ho sentito che con effetti collaterali non dormi più, io non dormo di notte, se vedo Cutil sono spacciato, comunque sia, ecco, pare che abbia come effetti quello di non farti dormire, e allora mi sembrerebbe che io sia sopra dose della Cutil, ma non so neanche come siano le pastiglie, ne ho tante altre senza questa, e quindi la moltitudine, allora dove siamo? I nostri padri non compresero, non ricordarono, si ribellano presso il mare di Canna e li salva a causa del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Ecco, perché lo fa Dio? Per far conoscere la sua potenza, che non è la potenza di chi distrugge, eh? Ricordiamo che la potenza di Dio è la potenza che salva, è la potenza che dà la vita, non che la toglie. Potremmo dire che la potenza del nemico è violenza, la forza di Dio invece è potenza, che è vita. Faccio sempre l'esempio banale della favola di Esopo, la battaglia tra il sole e il vento. Solito viandante che stava passando e c'era il vento che dice al sole: tu credi di essere grande, forte, ma io sono più forte di te. E dice: vediamo un po'. E lui dice: sì, ma guarda, lo vedi quel viandante? Vediamo chi riesce a togliergli il mantello. E allora il sole dice al vento: provaci tu, perché tu sei più forte, prova. E questo soffia, e più questo soffia, e più lui si tira il mantello addosso, e più soffia, lui si avvolge, non la molla più. Dopo un po' dice: guarda, io non ce la faccio, se non ce la faccio io, neanche tu ce la fai. Il sole comincia a buttare fuori un po' dei suoi raggi, e questo, poi dopo ancora un po', quando manda fuori più raggi, questo butta via il mantello. Ecco, potremmo dire che da una parte abbiamo il sole, che è Dio, è la forza dell'amore, è la potenza dell'amore. Dall'altra parte invece c'è la violenza, che è un'altra cosa. Il male è violenza, Dio è amore ed è potenza, la forza. Quindi il Signore, per far conoscere la sua potenza, ha fatto questo. E cosa fa? E minaccia il mare di canna e seccò. Ecco. Lui lo ha minacciato e il mare seccò. Non è che il mare seccò, si dice che di fatto è un... Ricordiamo che noi abbiamo in mente purtroppo la scena di Cecil de Mille, i 10 comandamenti, col mare che fa... si alza su così e poi... In realtà no. Che cos'era? Lì c'era, in quella zona, Mosè era pastore, pascolava in quella zona, quindi sapeva che lì c'era un guado, cioè c'era una scogliera sommersa che il mare aveva appiattito e che quando arrivava la bassa marea emergeva un po', e quindi hai mare di qui e mare di là. Ecco che il mare era una muraglia da una parte e dall'altra, non perché la muraglia è in piedi. Il muro è qualcosa che ti protegge, per cui non possono essere cerchiati di qui né di lì, perché di qui c'è il mare profondo, e quindi gli egiziani potevano solo assalirli da lì dietro o dal davanti se venissero dall'altra parte. Per cui dire che il mare era una muraglia a destra e a sinistra non è da prendere in maniera banale, una muraglia per cui le acque fanno puff, vanno su, poi puff, vengo giù. No. In effetti poi si parla, se voi leggete il racconto, che è un racconto epico, a un certo punto si dice che a un certo punto arrivano, c'è il fuoco, una colonna di fuoco. Che cos'è nella Bibbia la colonna di fuoco? Il fulmine. E poi ci fu una nube, quindi arriva la bufera di sabbia, diciamo, nel deserto. Quindi è arrivato il temporale. Il temporale scarica acqua, prima era arrivato il vento caldo, si dice che il vento caldo soffiava verso gli egiziani, i quali erano nel buio totale, perché mentre gli ebrei erano schierati sulla riva del mare, quindi anche se il vento soffia, al massimo gli arrivavano gli spruzzi dell'acqua. Gli egiziani, che erano un po' dietro di loro, prendevano tutta la sabbia, per cui erano un po' come accecati. Dopodiché cade il vento e gli egiziani cominciano a vederci. Ma caduto il vento caldo, cosa ha fatto? Ha reso visibile dove c'era il guado. Gli ebrei cominciano a passare. Scoppia il temporale, naturalmente quando gli egiziani sono quasi passati, arriva il temporale ha spostato di nuovo tutta l'acqua, eccetera, gli egiziani si trovano impantanati, non escono più. In realtà quindi sono fatti naturali, ma che sono miracolosi per la provvidenzialità del fatto, non il fatto in sé, perché chissà quanta gente era passata da quei guadi, ma è che in una situazione del genere, dove hai gli egiziani di dietro, e hai davanti il mare, hai bel dire che non è un miracolo. Cioè, Mosè che dice: non abbiate paura, invece loro si ribellano, hanno paura. Quindi e minaccia il mare di canna e seccò, e fa andare loro, cioè gli ebrei, vedete che è sempre un è sempre un presente, eh? Cioè il Signore continua a fare questo, guarda che ancora il Signore continua a minacciare l'abisso che sta davanti a te, ancora una volta il Signore ti fa andare negli abissi come in un deserto, cioè ti fa tu sei lì in mezzo agli abissi, in mezzo all'acqua, e invece stai camminando come se fossi sull'asciutto. In effetti altrove, se leggete l'Esodo, dice camminarono sull'asciutto, cioè non era più nell'acqua, e li salva dalla mano di chi li odia. Quindi è come dire, il Signore continua a salvarti dalla mano di chi ti odia. Lui non è andato in pensione, continua a farlo come l'ha fatto prima. E li riscatta dalla mano del nemico. E coprono acque i loro avversari. Ecco, il Signore dà agli ebrei dà l'asciutto e invece le acque cadono sugli avversari. Uno solo di essi non sopravvisse, cioè il Signore è più forte del male, non se ne scampa nemmeno. E la traduzione italiana corretta è non ne sopravvisse neppure uno, nell'ebraico è uno solo di essi non sopravvisse. E credono alle sue parole, cantano la sua lode, quindi hanno visto, hanno toccato con mano. E poi abbiamo un secondo momento. Secondo momento va dal versetto 13 al versetto 15, un'altra ribellione. La prima ribellione è sul Mar Rosso, la seconda ribellione è quella della manna e delle quaglie. Si affrettarono, dimenticarono le sue opere. Ecco cosa succede, no? Il Signore ti fa un bene e tu, puff, a un certo punto... hai una fretta straordinaria a dimenticare il bene che hai ricevuto. Lui ha fatto tanto bene a te e tu a un certo punto neanche te ne ricordi, non sei più. Un po' come il figlio della parabola, il figlio prodigo, no? Quale si dimentica dei beni che il padre gli ha fatto, anzi se ne ricorda quando non ce li ha più. No? Che però non è il vero problema, ricordate che la parabola del figlio prodigo non è narrata per coloro che sono figli prodighi, ma è narrata per quelli che sono in casa e si credono a posto, cioè per noi. Se voi la leggete bene, questa parabola viene narrata per quelli che criticavano Gesù perché mangiava e addestava quei peccatori, mentre loro li disprezzavano, e Gesù allora comincia a dire, vedete, i peccatori sono quelli che ritornano. Invece voi vi sentite talmente a posto che non neanche vi mettete in discussione, vi sentite a casa, ma poi quando c'è la festa non entrate neanche, perché? Perché non condividete ciò che Dio fa, che è quello di accogliere tutti. Quindi si affrettarono, dimenticarono le sue opere, non attesero il suo consiglio, cioè non si presero cura di quello che lui aveva detto. E ardono di brame nel deserto. Quindi cosa succede? Lì, anziché dire, guarda, se il Signore mi ha portato fuori dal mare di Canna, se il Signore mi ha scampato dalle mani degli egiziani, vuoi che non mi lasci, che non mi dia ciò che è necessario alla vita? Vuoi che mi lasci morire di fame? Se lui è così, lui non fa le cose a metà. Il Signore non ti guarisce un pezzettino. Ricordate che nel Vangelo c'è la famosa guarigione in due tappe del cieco, no? Vi ricordate? E allora Gesù gli impose le mani e dice, vedi qualcosa? E lui dice, sì, vedo gli uomini perché vedo come degli alberi che camminano. Ora non so cosa vedeva, quindi probabilmente era ancora una vita sfocata. Allora Gesù gli impose di nuovo la mano e ci vide chiaramente. Vuol dire che la guarigione che Gesù fa e che Dio fa nella nostra vita è una guarigione progressiva, non è mai qualcosa che avviene di colpo, è un cambiamento che avviene passo dopo passo. E anche qui hanno attraversato il mare, sono ormai entrati nel deserto, ma cominciano a dimenticare, cominciano a mormorare, ardono di brame nel deserto e tentano Dio nella steppa. Ancora una volta, vedete, il presente, perché in fondo questo popolo che sta pregando questo salmo è il popolo del Kippur, è il popolo che sta facendo il mea culpa su tutte le colpe che abbiamo, non solo che hanno avuto i nostri padri, ma che noi continuiamo ad avere, perché alla fine non impariamo niente dalla storia, no? Quante volte hai fatto questo? Ma adesso guarda, se lo rifaccio so che non sbaglierò più. Ma no, chi te l'ha insegnato? Se tu fai le stesse cose, cadi nelle stesse trappole di prima. A me hanno insegnato che a rifare le stesse cose si ottengono gli stessi risultati. Quando ero insegnante, mi ricordo c'era qualcuno, ogni tanto succedeva che qualcuno doveva approfondire la classe perché era troppo bravo, allora doveva riapprofondirla, è stato bocciato, e allora dicevo, ma io che ero un po' l'intermediario di tanti insegnanti e conoscevo poi i ragazzi, dicevo, ma guarda che sei sulla cattiva strada, mi pare che non studi. No, no, ma io le cose le so perché sono ripetente. Ma guarda che se sei ripetente ti abbiamo bocciato perché le cose non le sai. E chi ti dice che se fai come l'anno scorso quest'anno verrai promosso? A me hanno insegnato che fare le stesse cose, no? Non è che se io prendo il brodo e poi ci metto dentro il pane viene fuori la pasta al forno. Ma sì, è sempre stato zuppa finora, però stavolta vedrai che diventa pasta al forno, ma provate a farlo.
Era Einstein aveva dato la miglior definizione di uno stolto. È colui qua che ripetendo esattamente
Se pensa di ottenere risultati diversi. Ma è questo, cioè in fondo noi siamo tutti stolti, In fondo noi abbiamo sempre l'idea che sì, prima ho sbagliato, ma adesso. Ma chi ti ha detto che se frequenti le stesse compagnie di prima, penso quando ho visto ragazzi a cenacolo che uscivano, qualche volta ero a mangiare da loro, e allora ho chiesto la benedizione, mi lasciano partire, cioè, avete consigli da darmi? Allora, mi raccomando, non frequentare più le compagnie di prima, vai avanti a imparare ciò che hai imparato, a fare quello che hai imparato qui, continua a pregare, continua a mettere la parola di Dio al primo posto, continua a ritrovare la capacità di perdonare, cioè tutte queste cose qui. E dopo succede che magari passava, che so, un po' di anni, anche anni, qualche mese, mi ritrovavo lì e lo rivedevo lì, come fai qui ancora? Sono tornato a fare le cose di prima, il nostro rischio è tornare alle cose di prima. Quindi ardono di brame nel deserto, tentano Dio nella steppa, e Dio cosa fa? Dio è buono, loro vogliono, chiedono, chiedono pane e chiedono carne, e Dio cosa dà? Dio dà loro la manna, e dà ad essi la loro richiesta, e mandò mandò consunzione nella loro vita. Cioè il loro spirito si prosciugò, nel senso che alla fine cosa succede? Provarono disgusto, ecco, la ribellione, no? Della manna e delle quaglie. Dopo alla fine Dio gliene manda talmente tante che gli veniva fuori dagli occhi, non ce la facevano più, adesso basta quaglie. Prima c'era la manna, siamo stufi di questo cibo leggero, che è un cibo, poi dopo arrivano le quaglie, ma neanche quello andava bene. Notate bene che ricordate il Salmo 105, no? Dove diceva, no, le quaglie, la manna. Qui invece viene subito a dire, vedi Signore, tu ci hai dato tutto questo, e noi, come il bambino schifiltoso lì, che arriccia il naso e dice, che schifo, non mi piace, sempre le stesse cose, no? Ecco. E quindi anche noi ci possiamo fermare qui e possiamo cominciare a domandare quali sono le cose grandi che Dio mi ha fatto e di cui spesso io non solo mi dimentico ma mi lamento, ecco il nostro rischio, è qui il peccato, non solo non vedere il bene che lui ti fa, ma addirittura lamentarsi di questo bene, no? Spesso noi ci accorgiamo del bene che lui ci ha fatto quando l'abbiamo perso. E quando l'abbiamo perso, perché noi diciamo come appunto il figlio della parabola, sì, tornerò da mio padre, com'era buono il padre, il pane di casa mia, cioè non torno a casa perché sento l'affetto struggente del padre, ma perché ho lo stomaco vuoto, spesso ecco non è che torniamo perché, Signore guarda il tuo bene che ho nel cuore mi strazia, no, è piuttosto che non avendo più da mangiare, sì, tutto sommato quel pane là era buono. Quando ho cominciato a disputare le ghiande coi porci mi sono reso conto che questo pane tutto sommato andava bene. Bene, io penso che possiamo anche qui, dopo aver fatto questa breve riflessione sui primi 15 versetti del Salmo 106, possiamo adesso pregarlo e farlo diventare nostro, in attesa poi di rifletterci su di nuovo e scoprire quanti sono quei beni che noi abbiamo ricevuto e di cui non siamo neanche capaci di renderci conto e di ringraziare e di lodare. Alleluia. Rendete grazie a Yahweh, perché è buono, perché eterno è il suo amore. Chi può narrare le gesta potenti di Yahweh, far risuonare tutta la sua lode? Beato chi osserva il diritto e agisce con giustizia in ogni tempo. Ricordati di noi, Yahweh, per affetto verso il tuo popolo. Visitaci con la tua salvezza, perché vediamo il bene dei tuoi eletti. Godiamo della gioia della tua nazione, ci gloriamo con la tua eredità. Abbiamo peccato come i nostri padri, siamo stati colpevoli ed empi. I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi. Non ricordarono i molti tuoi atti d'amore. Si ribellarono all'Altissimo, al Mar delle Canne. Ma egli li salvò a causa del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Minacciò il Mare delle Canne e fu disseccato. Li fece camminare negli abissi come in un deserto. Li salvò dalla mano di chi li odiava, li riscattò dalla mano del nemico. L'acqua coprì i loro avversari, non ne sopravvisse neppure uno. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode, presto dimenticarono le sue opere, non prestarono fede al suo progetto, arsero di brama nel deserto, tentarono Dio nella steppa, ed egli diede loro quanto domandavano, ma anche mandò la consunzione nella loro vita.